La promulgazione della pace universale. Capitolo 2. 28 maggio 1912. Ricevimento nel Tempio Metropolitano. 7th Avenue e 14th Street, New York. Appunti di Esther Foster. La paternità di Dio, la sua amorevole gentilezza e la sua carità sono evidenti a tutti. Nella sua misericordia egli provvede pienamente e ampiamente alle sue creature, e se un'anima pecca, egli non sospende la sua munificenza. Tutte le cose create sono manifestazioni visibili della sua paternità, della sua misericordia e dei suoi doni celestiali. Anche la fratellanza umana è chiara ed evidente come il sole, dato che tutti sono servi di un solo Dio, appartengono a un'unica umanità, abitano lo stesso globo, sono ricoperti dall'ombra protettrice della stessa volta celeste e sono immersi nel mare della misericordia divina. La fratellanza e la dipendenza fra gli uomini esistono perché l'utilità reciproca e la cooperazione sono i due principi necessari sui quali si fonda il benessere umano. Questa è la relazione fisica fra gli uomini. C'è un'altra fratellanza, quella spirituale, che è più elevata e più santa di tutte le altre e superiore ad esse. È celestiale. Emana dagli aliti dello Spirito Santo e dal fulgore di attributi misericordiosi e si fonda su sentimenti spirituali. Questa fratellanza è instaurata dalle manifestazioni di colui che è santo. Fin dal tempo di Adamo, le manifestazioni divine hanno cercato di unire l'umanità in modo che tutti si considerino un'anima sola. La funzione e lo scopo del pastore sono di radunare il gregge, non di disperderlo. I profeti di Dio sono stati i pastori divini dell'umanità. Hanno stretto un legame di amore e di unità fra gli uomini, di popoli sbandati hanno fatto una nazione e di tribù erranti un potente regno. Hanno posto le basi dell'unicità di Dio e chiamato tutti alla pace universale. Tutte queste sante manifestazioni divine sono una sola. Hanno servito un solo Dio, promulgato la stessa verità, fondato le stesse istituzioni e rispecchiato la stessa luce. Le loro apparizioni si sono susseguite e sono state correlate. Ognuna di esse ha annunciato e celebrato colui che sarebbe venuto dopo, e tutte hanno posto le fondamenta della realtà. Hanno convocato i popoli e li hanno invitati ad amare e hanno fatto del mondo umano uno specchio della parola di Dio. Perciò le religioni divine che essi hanno fondato hanno un'unica base. I loro insegnamenti, le loro prove e le loro evidenze sono una sola. Nel nome e nella forma essi differiscono, ma in realtà sono in accordo e sono la stessa cosa. Queste sante manifestazioni sono state come l'avvento della primavera nel mondo. Anche se è designata con un nome diverso a seconda dei cambiamenti del calendario, per quanto riguarda la vita e il risveglio, la primavera di quest'anno è uguale a quella dell'anno precedente. Infatti ogni primavera è il tempo di una nuova creazione. I suoi effetti, le sue benedizioni, le sue perfezioni e le sue forze vivificatrici sono le stesse delle precedenti stagioni primaverili, anche se i nomi sono molti e differenti. Questa è la primavera del 1912, la primavera dell'anno scorso era quella del 1911 e così via. Ma nella realtà fondamentale non c'è nessuna differenza. Il sole è uno, ma i punti dai quali esso sorge sono numerosi e cambiano. L'oceano è un'unica massa d'acqua, ma le sue diverse parti hanno nomi particolari: Atlantico, Pacifico, Mediterraneo, Antartico, eccetera. Se consideriamo i nomi, c'è differenza, ma l'acqua, l'oceano in sé, è una realtà unica. Anche le religioni divine delle sante manifestazioni di Dio sono in realtà una, sebbene differiscano nel nome e nella nomenclatura. L'uomo deve amare la luce, non importa da quale oriente appaia. Deve amare la rosa, non importa in quale terreno sbocci. Deve cercare la verità, non importa da quale fonte provenga. Essere attaccati alla lampada non è lo stesso che amare la luce. L'attaccamento alla terra non serve, ma è un bene godersi la rosa che nasce dal terreno. La devozione all'albero è improduttiva, ma fa bene mangiarne i frutti. Dobbiamo goderci i frutti succulenti, non importa su quale albero crescano o dove si trovino. Dobbiamo riconoscere la parola della verità, non importa da quale bocca sia enunciata. Dobbiamo accettare le verità assolute, non importa in quale libro siano riportate. Se abbiamo pregiudizi, ciò sarà causa di privazione e di ignoranza. I conflitti fra le religioni, le nazioni e le razze sorgono dall'incomprensione. Se esaminiamo le religioni per scoprire i principi sui quali esse si fondano, troviamo che esse sono in accordo, perché la loro realtà fondamentale è una, non multipla. In questo modo, i credenti del mondo potranno pervenire a un punto di unione e riconciliazione. Essi accerteranno la verità che lo scopo della religione è l'acquisizione di virtù encomiabili, il miglioramento della morale, lo sviluppo spirituale dell'umanità, la vera vita e i doni divini. Tutti i profeti hanno promosso questi principi. Nessuno di loro ha promosso la corruzione, il vizio o la malvagità. Essi hanno chiamato l'umanità a tutto ciò che è buono. Hanno unito le persone nell'amore di Dio, le hanno invitate alla religione dell'unità del genere umano e hanno raccomandato l'amicizia e la concordia. Per esempio, prendiamo Abramo e Mosè. Menzionandoli, non ci riferiamo alle limitazioni sottese dai loro nomi, ma intendiamo le virtù che i loro nomi personificano. Quando diciamo Abramo, intendiamo una manifestazione della guida divina, un centro di virtù umane, una sorgente di benedizioni celestiali per l'umanità, un oriente di ispirazione e di perfezioni divine. Queste perfezioni e queste grazie non sono limitate da nomi o da confini. Quando troviamo queste virtù, queste qualità e questi attributi in una personalità, riconosciamo la stessa realtà che brilla in essa e ci inchiniamo riconoscendo le perfezioni di Abramo. Allo stesso modo, riconosciamo e adoriamo la bellezza di Mosè. Alcune anime amavano il nome di Abramo, amando la lampada invece della luce, e quando videro la stessa luce brillare in un'altra lampada, erano così attaccate a quella precedente che non riconobbero la sua successiva apparizione e illuminazione. Perciò coloro che erano attaccati e tenacemente aggrappati al nome di Abramo, quando le stesse virtù riapparvero in Mosè, ne rimasero privi. Similmente, gli ebrei credevano in Mosè e attendevano l'arrivo del Messia. Le virtù e le perfezioni di Mosè si manifestarono in Gesù Cristo con massimo fulgore. Ma gli ebrei rimasero attaccati al nome di Mosè e non adorarono le virtù e le perfezioni evidenti in Cristo. Se avessero adorato queste virtù e cercato queste perfezioni, avrebbero sicuramente creduto in Gesù Cristo, quando le stesse virtù e le stesse perfezioni rifulsero in Lui. Se amiamo la luce, la adoriamo in qualunque lampada si manifesti, ma se amiamo la lampada in se stessa e la luce si sposta in un'altra lampada, non la accettiamo e non la approviamo. Perciò dobbiamo seguire e adorare le virtù che si rivelano nei messaggeri di Dio. Appaiano esse in Abramo, in Mosè, in Gesù o in altri profeti, ma non dobbiamo attaccarci a una lampada e adorarla. Dobbiamo riconoscere il sole a prescindere dal punto dal quale sorge, sia esso il sole di Mosè, di Abramo o di qualunque altro punto personale di orientamento, perché amiamo la luce del sole e non l'orientamento. Amiamo l'illuminazione e non lampade e candele. Cerchiamo l'acqua, non importa da quale roccia sgorghi. Abbiamo bisogno di frutti, in qualunque orto siano giunti a maturazione. Aneliamo la pioggia, senza preoccuparci da quali nubi cada. Non dobbiamo lasciarci ostacolare. Se rinunceremo a queste catene, andremo tutti d'accordo, dato che siamo tutti ricercatori della realtà. La contraffazione o limitazione della vera religione ha adulterato le credenze umane e se ne sono perse di vista le fondamenta. Il divario di queste imitazioni ha prodotto inimicizie e conflitti, guerre e stragi. Ora è albeggiato il glorioso e luminoso ventesimo secolo e la munificenza divina irradia tutto l'universo. Il sole della verità brilla con grande intensità. Questo è, in verità, il secolo nel quale si devono superare le imitazioni, abbandonare le superstizioni e adorare solo Dio. Dobbiamo guardare alla realtà dei profeti e dei loro insegnamenti in modo da poterci trovare d'accordo. Sia lodato Iddio. La primavera di Dio è alle porte. In verità questo secolo è la stagione primaverile. Il mondo della mente e il regno dell'anima sono divenuti freschi e verdeggianti per i suoi doni. Essa ha risuscitato l'intero reame dell'esistenza. Da un lato le luci della realtà brillano, dall'altro le nubi della misericordia divina spargono copiosamente la munificenza celeste. È evidente un meraviglioso progresso materiale e si stanno facendo grandi scoperte spirituali. In verità, questo secolo può essere chiamato un miracolo fra i secoli, perché trabocca di manifestazioni portentose. È giunto il momento in cui l'umanità sia tutta unita, in cui le razze siano leali a un'unica patria, le religioni divengano una sola e i pregiudizi razziali e religiosi scompaiano. È un giorno in cui l'unità del genere umano isserà il suo stendardo e la pace internazionale inonderà con la sua luce il mondo, come il vero mattino. Perciò supplichiamo Iddio, chiedendogli di disperdere queste nubi oscure e di estirpare queste imitazioni, in modo che l'Oriente e l'Occidente divengano raggianti di amore e di unità, che le nazioni del mondo si abbraccino e l'ideale fratellanza spirituale illumini il mondo come il sole glorioso nell'alto dei cieli. Questo è la nostra speranza, il nostro desiderio e la nostra aspirazione. Preghiamo di pervenirvi, mercè la munificenza e la grazia di Dio. Sono molto lieto di presenziare a questo incontro che ha innate doti di radiosità, intelligenza, percezione e desiderio di indagare la realtà. Incontri come questo sono la gloria del mondo dell'umanità. Chiedo per voi la benedizione di Dio. Abdul Baha.